con Karim Metref, insegnante, blogger, nostro concittadino di origine kabila. E con lui vogliamo tornare a parlare di Tunisia. La rivolta non accenna a calare, la rivolta che ha segnato il decimo anniversario di quella che è stata la primavera tunisina, la primavera dei Gelsomini, la rivoluzione dei Gelsomini, che in realtà è stata seguita da un lungo inverno che non accenna a finire. Ciao Karim.
Buongiorno a tutti.
Allora, che cosa ci puoi dire sulla situazione in Tunisia in questo momento?
Allora, la situazione in Tunisia è una situazione, diciamo così, come dire, di perdita definitiva della speranza creata dalle rivolte di dieci anni fa. Dieci anni dopo le rivolte che hanno portato alla cacciata dell'ex dittatore Zine El Abidine Ben Ali e all'istituzione di un sistema sì più democratico, più aperto, dove c'è, diciamo, più libertà di espressione e una presenza plurale nelle istituzioni dello Stato, che però ha generato a livello sociale un disastro. La Tunisia di oggi è un paese economicamente e socialmente disastrato. Le differenze tra poveri e ricchi non sono, diciamo, diminuite, anzi si sono allargate ulteriormente, e quello che, diciamo, assicurava un minimo di rendita al paese, che era turismo e settore manufatturiero, principalmente confezione, tessile, queste cose qua, sono quasi del tutto scomparse. Oggi, a parte qualche centinaia di migliaia di turisti algerini che vanno esclusivamente nella stagione estiva in Tunisia, non ci va più nessuno. Il tessile si è ritirato perché all'epoca di Zine Abidine Ben Ali, diciamo che la dittatura assicurava alle aziende, principalmente francesi, diciamo che una mano d'opera che non aveva nessuna tutela e nessun diritto sindacale. Dopo la rivoluzione le persone hanno cominciato a rivendicare un po' i loro diritti, le aziende, poi anche per l'instabilità, anche per vari motivi, le aziende hanno preso e sono andate là dove possono avere condizioni migliori. Questo fa sì che, insomma, a livello economico, a livello sociale, la Tunisia è un paese disastrato. Quelli che sono ribellati questi giorni sono, al dire di tutti gli osservatori, sono proprio quelli, gli ultimi tra gli ultimi, quelli che vivono alla giornata, quelli che un po' sono quelli simili a quel ragazzo che ha scatenato le rivolte del 2010-2011, che si era dato fuoco, il venditore ambulante. Questi sono quelli che vivono alla giornata e che, con la situazione attuale del Covid, sono arrivati proprio a non riuscire nemmeno a procurarsi di che mangiare. Sono le rivolte della disperazione. Le rivolte della disperazione che si svolgono, insomma, un po' dappertutto, ma ovviamente nel sud del paese, che sono le aree più disperate da sempre.
Quindi da un lato la composizione è analoga a quella già del 2011, però da quanto capisco la situazione nel frattempo è peggiorata. Lo stesso turismo, che rendeva relativamente ricca la zona nord del paese, è scomparso, e quindi siamo di fronte ad una situazione ancora peggiore di quella che portò alla rivolta contro Ben Ali. E quindi oggi non siamo più di fronte ad una primavera, siamo di fronte ad una rivolta di rabbia. Ecco, sul piano politico, queste rivolte sono sostenute da qualcuno, oppure sono rivolte sociali che non hanno un diretto rappresentante politico?
Sono come è di, come dire, come è di moda nell'ultimo decennio, sono rivolte quasi anonime, sono rivolte degli anonimi, di chi non è affiliato a nessun sistema, nemmeno gli islamisti di Nahda, che sono ormai assimilati al potere, non riescono a, anzi sono, diciamo, contro queste rivolte. E diciamo che ci sono quelli che un po' sostengono le ragioni della protesta. Ho letto questi comunicati un po' dei sindacati, un po' delle organizzazioni di sinistra, che dicono che bisogna ascoltare e non reprimere, come sta facendo, insomma, il governo attuale. Ma sono rivolte che non hanno portavoce, che non hanno associazioni, o non hanno, diciamo, organizzazioni strutturate dietro. Ecco, sono veramente dei movimenti di rabbia spontanea. Gli appelli circolano all'ultimo minuto sui social network, sui telefonini, e la gente esce di notte e saccheggia un po', diciamo così, saccheggia quello che trova, e un po' c'è anche la necessità di prendere qualcosa da portare a casa, perché nascono anche da un bisogno. Ovviamente c'è anche tanto, come dire, tante cose che sono bruciate, ci sono dei danni, eccetera, però insomma, questa cosa del saccheggio probabilmente nasce proprio da una disperazione.
Ma non sono saccheggi simbolici nei confronti dei ricchi, non è la vetrina di Gucci andata in frantumi nel centro di Torino a ottobre, dalla quale sono uscite qualche borsetta e qualche pantalone. Si tratta di saccheggi nei quali poi chi porta a casa qualcosa che gli serve per sopravvivere.
Sono saccheggi che non sono in città in cui ci sono delle strade dello shopping di lusso, si saccheggiano negozi di alimentari, negozi di elettrodomestici, si prende un po' quello che si trova, sì.
Chiarissimo, quindi
sono state saccheggiate questa catena quasi sistematicamente, la catena dei supermercati, adesso non mi ricordo il nome, mi sembra che si chiama Azisa, la catena che anche questa è un po' il motivo della rabbia del potere, del governo, del partito al potere, del Nahda, perché è una catena che è molto vicina agli ambienti del Nahda e che è gestita, diciamo, che finanzia in parte il partito, ed è una catena alimentare, quindi la gente ha preso alimenti, ecco.
Certo, questo però indica che siamo di fronte, come dire, a un mischio di materialità e politica. Insomma, vanno in questi supermercati perché sanno perfettamente che sono legati al potere politico, a chi comanda oggi in Tunisia, ma contemporaneamente se ne vanno con delle cose che servono per campare la vita, e tutto questo però senza la spinta rivoluzionaria rappresentata dal tentativo di rovesciare il governo, quella che aveva portato alla cacciata di Ben Ali, o mi sbaglio?
Sì, sì, non c'è una rivendicazione di stampo, diciamo, politico, chiaramente politico, di cambiamento di sistema politico come c'era nel 2011. Non c'è dietro quella partecipazione di quella classe media colta che ha partecipato nel 2011. Se è veramente questa è la rivolta degli affamati, la rivolta degli ultimi, almeno finora, probabilmente nei giorni prossimi quella parte di classe, diciamo così, di sinistra che non è completamente entrata nelle istituzioni cercherà di organizzarsi per almeno far come dire, suscitare un dibattito nazionale su cosa fare e cosa non fare, ma per ora quello che c'è stato è veramente uno scontro frontale tra il sistema, tra il governo e quelli che hanno fame. Ecco,
io ho letto su qualche giornale che ci sono state anche rivendicazioni legate al diritto così chiamato di emigrare, insomma in qualche modo una spinta che non solo è verso la situazione all'interno ma anche verso il tentativo di andarsene e di ricostruire altrove la propria vita. Noi sappiamo perfettamente che la prima meta, non magari la meta definitiva ma la prima per i tunisini, è l'Italia, ma chi arriva in Italia, se è tunisino, è più facilmente espellibile di chiunque altro, perché gli accordi italo-tunisini funzionano ai loro parecchio bene, e quindi le riammissioni di persone tunisine, quindi insomma le deportazioni in Tunisia di chi viene intercettato, sono molto più facili rispetto ad altri paesi con i quali gli accordi funzionano meno o non ci sono per niente.
Sì, allora le questioni sono legate, nel senso che le partenze dalla Tunisia sono diciamo, almeno la spinta, poi le partenze effettive non sono tantissime, ma la spinta per partire è grande, perché è grande la disperazione. Si arriva in Italia perché l'Italia è lì, ha uno sputo dalle punte più a nord della Tunisia alle punte più a sud della Sicilia, insomma ci vogliono un paio di ore per arrivare se uno ha una buona imbarcazione. Però nello stesso tempo lo Stato tunisino, essendo messo così male, è stato quello che ha accettato il ricatto più, diciamo, più chiaro della Comunità Europea, dell'Italia, nel senso che in cambio di aiuti economici accetta di fare il poliziotto per conto della Comunità Europea. E quindi ultimamente i tunisini, a volte anche persone di altre nazionalità, vengono rimpatriate molto spesso in Tunisia, perché la Tunisia, contrariamente ad altri paesi, accetta questa condizione, e quindi c'è questa spinta di verso il diritto a migrare. Il diritto a muoversi è stato uno dei primi, diciamo così, anche nelle rivolte del 2011, una delle prime cose che hanno fatto i ragazzi appena il regime di Ben Ali hanno visto che il regime di Ben Ali era indebolito, era di salire sulle barche e di sbarcare, insomma, in Sicilia. Ci ricordiamo i circa 20.000, 30.000 tunisini che Berlusconi aveva accatastato lì nell'isola di Lampedusa per creare l'effetto così di spavento, di far vedere insomma questa invasione.
Sperando che l'Europa cacciasse soldi o ne accogliesse un po', quando il resto dell'Europa spiegò gentilmente a Berlusconi che in fondo quella manciata di tunisini erano molto pochi in rapporto all'emigrazione degli altri paesi, alla fine dovette cialtronescamente spostare tutti quanti. Ci fu la vicenda dei campi tende, delle fughe di massa, in parte anche lasciate fare, perché sapevano perfettamente che questi, una volta rimessi in moto, sarebbero andati in Francia, e per un po' la cosa ha anche funzionato. Poi i francesi hanno spiegato agli italiani che non gradivano il pacco dono, e quindi le cose in qualche modo hanno portato a quella operazione che venne chiamata Emergenza Nord Africa,
esatto.
Con tutte le vicende di mala accoglienza, di mangerie, di ruberie che hanno accompagnato quella storia, e alla fine, dopo sei mesi, 500 euro e fuori dei piedi, se non ricordo.
È chiaro, sì, perché insomma queste cosiddette emergenze sono create dalla gestione stessa e non dall'arrivo, perché 20.000 persone non c'è nemmeno di che riempire uno stadio di quarta categoria, insomma, se li lasci andare nella natura si dissolvono in un attimo e non li vede più nessuno. Però se li metti tutti insieme, è proprio un atto mediatico quello di mettere 20.000 persone su un'isola in cui i residenti sono 5.000, quindi creare, e in quel momento lì veramente gli abitanti di Lampedusa hanno avuto un atteggiamento eroico, hanno resistito a quella, non hanno mai mostrato ostilità, non hanno mai perso insomma la calma. Io ero andato proprio verso la fine, che i ragazzi erano lì da più di un mese a dormire per le strade di Lampedusa, e non ho mai visto scene di ostilità aperta da parte degli abitanti dell'isola. E alla fine, insomma, come hai detto, hanno dovuto in qualche modo gestire la questione, gestirla male, come è andata a finire lo sappiamo tutti, con le persone, insomma, con una gestione del tutto allucinante, poi finita con la fine della cosiddetta crisi o emergenza Nord Africa, in cui le persone hanno avuto un permesso provvisorio e 500 euro in tasca. Però per tornare alla Tunisia, diciamo che questo diritto di emigrare, non ho letto questo comunicato di cui hai parlato, però è sicuramente per i poveri è una delle rivendicazioni, quella di almeno se qua non possiamo vivere lasciateci andare a cercare una vita migliore altrove. Questo è un discorso molto diffuso tra tutti i poveri del mondo, in Nord Africa, Algeria, Marocco, Tunisia, c'è tutta una cosiddetta subcultura di musica, di produzione musicale che si costruisce su questo sogno di andare via e di cambiare vita, perché a causa degli orizzonti completamente chiusi che hanno i giovani poveri nei nostri paesi.
Chiarissimo. Ecco, di fronte a tutto questo mi viene anche da chiederti, perché non è soltanto l'anniversario della rivolta in Tunisia, anche se la rivolta in Tunisia diede il là, è l'anniversario di un'insorgenza sociale che in vario modo ha attraversato diversi paesi, in particolare l'Egitto, e in Egitto non possono nemmeno festeggiarlo questo anniversario. Ecco, come, cosa resta di quelle rivolte? Perché quelle primavere sono finite nel lungo inverno nel quale si trovano ora?
Ma quelle rivolte sono, insomma, sono finite in questo lungo inverno perché cambiare dei regimi, insomma, così, dei sistemi politici così, come dire, ben ancorati nelle società è un lavoro lungo. Qualcuno forse negli anni 2010-2011 si è illuso di poter cambiarlo uscendo un po' di volte per strada, e poi si è scoperto che la strada sarebbe stata lunga. In realtà dei cambiamenti quelle rivolte hanno portato, dei cambiamenti profondi, soprattutto nella mentalità delle persone, ecco, non nei sistemi, a parte la Tunisia che ha completamente cambiato sistema politico, che insomma si vedono dei risultati concreti, anche se insufficienti, anche se insomma c'è tanto da fare ancora, ma negli altri paesi, se non è scattata la guerra civile, cambiamenti concreti non ce ne sono, però c'è un cambiamento nella mentalità delle persone. Prima del 2010 un egiziano, un tunisino, un siriano davanti a un estraneo non avrebbe mai accennato a parlare di politica, a riflettere su come va il paese, eccetera. Dal 2010 la contestazione politica, le lotte sono diventate una cosa abbastanza diffusa anche nell'Egitto di Sisi, dove comunque c'è un regime che è più repressivo ancora di quello precedente, però qualcosa si è rotto e la gente ha paura del regime, però continua comunque a trovare modalità per parlare, per rivendicare, per protestare, eccetera. E la strada è ancora lunga. Perché abbiamo comunque dei problemi molto molto grandi da risolvere, problemi che sono di ordine anche culturale, società che non sono pronte, come dire, società che non sono pronte a risolvere i loro problemi attraverso un dibattito politico sereno, pacifico, eccetera, in qualche modo se cade un potente viene scelto subito un altro, e ancora in questi paesi in realtà le uniche forze politiche che sono abbastanza organizzate da arrivare al comando sono quelle tradizionali, diciamo così, di matrice nazionalista araba, ma che ormai di ideologico non hanno più niente, sono solo delle mafie di affaristi che sono coalizzati tra di loro, e poi c'è la nuova mafia dei barbuti, degli islamisti, che se si indebolisce questa parte salgono loro ed è, non so se è peggio o meglio, ma sicuramente non è meglio, non so se è peggio, ma sicuramente non è meglio. Quindi c'è tutto un lavoro culturale sulla società, che le classi, diciamo così, un po' più colte, un po' più preparate dovrebbero fare un po' di, come dire, della dell'alfabetizzazione politica alle persone, che nelle società, per dire che non basta togliere un dittatore per avere un sistema migliore, tu non puoi cercare al posto di un leader forte cercare un leader forte alternativo che sia di un altro clan. Tu devi prendere la tua vita in mano, tu devi prendere il tuo destino in mano, e questo è il cambiamento che ci vuole. Questo ovviamente sono dei cambiamenti che richiedono dei tempi molto lunghi.
Chiarissimo. Io ti ringrazio molto e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.